Ed è arrivato il momento della settimana in cui ci soffermiamo come RWS sulla nostra relazione come umani con gli animali, con il resto del creato, possiamo dire così, e lo facciamo con Mariangela Corrieri, che è la presidente dell'associazione Gabbie Vuote di Firenze. Buongiorno Mariangela, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
Allora, io so che quest'oggi tu vuoi parlare di alimentazione, ci sono delle novità interessanti, di che si tratta?
Sì, io insomma una cosa di questi mesi praticamente, dell'inizio del 2022 per esempio, è il convegno che si è tenuto a Roma il 25 maggio presso Spazio Europa da parecchie associazioni eccetera, sulla fine delle gabbie praticamente, su quella raccolta di firme di 1.400.000 firme che le persone hanno presentato alla Commissione europea, e la Commissione europea praticamente si è impegnata a presentare una proposta di legge entro il 2023 per vietare le gabbie entro il 2027.
Le gabbie che
contengono gli animali che si allevano per l'alimentazione.
Tipo?
Sono agnelli, sono pecore, sono caprette, sono i vitelli, sono i conigli.
È chiaro. Senti, ma i promotori sperano che non ci siano più le gabbie, e quindi questi animali dove sarebbero tenuti?
Dovrebbero essere tenuti all'aperto. All'aperto, non nelle gabbie, nei capannoni, sui prati, ma non nelle gabbie. Le gabbie sono il peggiore strumento di crudeltà nei confronti degli animali. Pensa a te che gli animali fanno dei chilometri, gli animali camminano sempre, non stanno fermi a letto come stiamo noi, o seduti a una scrivania.
O davanti
gli animali si muovono, sì, certo. E quindi la gabbia impedisce tutto questo.
È
una
forma di tortura.
È una tortura, ecco. Sì, mettiamoci uno di noi nella gabbia, come ci staremmo? Infatti per l'uomo era una tortura al tempo medievale,
certo,
no?
Certo. La chiusura, ecco, nella qual è stata la risposta della controparte?
La risposta è stata positiva, perché appunto l'Europa ha firmato un impegno proprio per presentare una proposta di legge, lo deve fare entro il 2023 e deve proporre a tutti gli allevatori che allevano in gabbia, le galline sono le più numerose, certo. Lo sappiamo, le galline ovaiole, ma anche i polli e, come ho detto prima, tutti gli altri, tanti altri animali, i maiali, mi sono dimenticata i maiali che addirittura nemmeno si riescono a muovere nella loro gabbia, tanto è piccola. Quindi si è impegnata a vietarle entro il 2027, gli allevatori si dovranno adeguare, d'altra parte molti già si sono adeguati.
Ecco, è già cominciato un processo in questo senso?
Sì, è cominciato, e come, perché queste firme sono state raccolte mi sembra nel 2018, di conseguenza il tempo per riflettere gli allevatori l'hanno avuti, quelli più evoluti, quelli più avanzati hanno già fatto qualcosa, gli allevamenti si sono trasformati in biologici, molte, per esempio ci sono per i conigli, ci sono i park, ovvero sia sono stati tolti dalle gabbie e sono stati messi in recinti più grandi.
Questo economicamente significa un problema?
Un costo, ma che si deve continuare nella tortura di esseri viventi? Voglio dire, sono soltanto i soldi il nostro obiettivo? No, non è possibile.
Tu sei ottimista per quel che riguarda il futuro di questo?
Sì, sono ottimista, anche se si vedono segnali negativi, nel senso che sembra che addirittura aumentino gli animali negli allevamenti, però io sono ottimista, perché lo vedo, per esempio, un esempio semplice che ti posso fare, quello delle api. Chi mai ha considerato le api? Mai si è sentito parlare di api, se non gli apicoltori per il miele e basta. Ora, con il cambiamento climatico, le api sono all'ordine del giorno. Io leggo articoli su tutti i tipi di giornale, le sento alla televisione. Queste api, vedo che ci sono organizzazioni, aziende che contribuiscono a incrementare le api, perché sappiamo che le api sono importantissime, perché senza le api, come ha detto Einstein, l'uomo avrebbe soltanto 4-5 anni di vita. Sono gli impollinatori per eccellenza, ma non solo loro, anche le farfalle, e le vespe, i bombi, eccetera, eccetera. Altri insetti sono impollinatori. L'ape l'ape praticamente rappresenta un po' il simbolo.
Certo.
Quindi, siccome stanno già facendo molte cose sulle api, molta informazione positiva anche, di protezione, di esclusione dei fitofarmaci, di tutte queste sostanze chimiche che si danno all'agricoltura, di impiantare zone di fiori, di campo, in modo che le api abbiano possibilità di nutrirsi, eccetera, eccetera. Vedo questo, io spero veramente, io credo, insomma, sono positiva.
Bene, bene, questo ci fa piacere, anche perché Mariangela, tu non sei, come dire, portata agli entusiasmi,
no,
e quindi
no.
se ci dici questo
sono positiva, ecco. Perché mi sembra che sia scattato il momento di tornare indietro su quel percorso, sì, vergognoso che abbiamo intrapreso, perché gli animali non venivano allevati negli allevamenti intensivi fino all'Ottocento, voglio dire. Quindi è dopo la rivoluzione industriale che sono cominciati questi sfruttamenti nei confronti della terra. Di conseguenza vedo in questo
un ripensamento,
in questi piccoli
pubblica,
segnali,
certo,
che ancora naturalmente sono pochi rispetto al danno enorme che noi abbiamo fatto, no, lo sai. Siamo nell'epoca, nel periodo zoologico dell'antropocene, addirittura gli scienziati hanno coniato questo per dire che l'uomo è quello che influisce sulla terra. Noi non rispettiamo più le leggi biologiche, però io sono positiva perché vedo in questo un cambio di,
certo,
rotta.
Peccato questa guerra, che ha tanti motivi,
sì,
per cui rammaricarsi, ma anche il problema del blocco di certi processi,
sì,
molto positivi. Speriamo che insomma,
vero,
si riprenda,
sì,
velocemente a considerare quello che sarà il destino dell'umanità se non facciamo
certo,
qualcosa.
Vabbè, se non si cambia, sarà
appunto,
una grande disgrazia.
Allora, io direi, a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare con Mariangela Corrieri di queste novità in relazione al tema alimentazione, forse,
sì,
anche... Ecco, ci vuoi anticipare? Credo che...
Sì, per esempio si può parlare sull'obesità, per esempio, per quel che un'alimentazione così sbagliata che rende l'Italia secondo paese al mondo, ed è una cosa strana.
Allora,
noi...
ne parliamo fra un poco, intanto d'accordo, ci ascoltiamo una canzone.
Va bene.
Dopo questa canzone torniamo a parlare con Mariangela Corrieri, ricordo, presidente di Gabbie Vuote, un'associazione animalista di Firenze. Prima della canzone ci accennavi, Mariangela, che
sì,
l'alimentazione che normalmente è quella che insomma è nelle nostre famiglie, non è
ognuno
più quella di una
noi
volta, e dunque ci sono delle forti controindicazioni, parlavi di obesità per esempio diffusa.
Sì, per come si sbaglia nel nutrirci, nonostante l'Italia, la dieta mediterranea, che quindi tipicamente italiana, no? Sia patrimonio dell'UNESCO, patrimonio immateriale dell'UNESCO.
Ma chi la segue più, la dieta mediterranea?
Appunto, chi la segue più? La dieta mediterranea, noi paese della dieta mediterranea siamo al secondo posto per obesità del mondo, dopo gli Stati Uniti. Li abbiamo visti gli americani quanto sono enormi, giganteschi. Io sono stata in America più di una volta,
certo,
e ho visto persone che veramente fanno meraviglia per il loro fisico. Bene, l'Italia ora sta diventando è al secondo posto, il 13%, e poi questa obesità, noi non crediamo che sia soltanto una questione estetica, non è vero, non è una,
certo,
questione estetica,
certo,
e basta, ma produce 1,2 milioni di decessi all'anno, cioè oltre il 13%, rappresenta il 13%, oltre il 13% della mortalità totale,
certo,
l'obesità.
Perché naturalmente a questo si agganciano tutta una serie di malattie.
Certo, tumori, problemi cardiovascolari,
diabete
di tipo 2, malattie respiratorie croniche.
Allora, Mariangela,
sì,
evidentemente abbiamo sbagliato in qualche cosa, gli sviluppi,
sì,
della dieta,
sì,
insomma, italiana, è andato in un percorso sbagliato. Ecco.
Sì,
che cos'è che non ha funzionato? Quali sono i consigli che ti sentiresti di dare anche per una migliore salute, insomma?
Ma intanto, per esempio, come dice la FAO, la FAO, che poi anche per annientare la fame nel mondo, perché da una parte c'è l'obesità nostra, dei paesi ricchi, e dall'altra c'è la fame nel mondo dei paesi poveri, lo sappiamo. Quasi 1 miliardo di obesi e quasi 1 miliardo di affamati nel mondo. È una cosa veramente vergognosa per noi esseri umani, no? E di conseguenza che cosa dicono? Dicono praticamente, la FAO dice che bisogna cambiare il nostro stile di vita, che non è più sostenibile. E come cambiare? Come? Mangiando il 75% in meno di manzo. E ricordiamoci che questo manzo che noi mangiamo in Italia viene importato dal Brasile, e si deforesta l'Amazzonia per fare i prati, per coltivare il cibo, la soia, per gli animali, e per qui farli pascolare.
Si chiude il cerchio. Abbiamo iniziato la nostra conversazione parlando delle gabbie, che sono degli strumenti di tortura, soprattutto negli allevamenti intensivi, e torniamo a parlare degli allevamenti intensivi, che sono un problema anche per la nostra salute.
Sì.
Quindi,
un'altra cosa, per esempio, che sta succedendo in questo momento, in questi mesi, diciamo così, è la richiesta di etichetta sugli alimenti. L'etichetta sugli alimenti sarebbe una buona cosa, perché ci potrebbe fare scegliere, no? Un animale. Io non mangio un uovo che è allevato in un allevamento di galline o vaiole, lo mangio, se lo voglio mangiare, lo mangio in un allevamento biologico, dove le galline sono all'aperto. Se c'è scritto sulla confezione del cibo, io posso scegliere, di conseguenza c'è l'etichettatura. Si sta parlando tanto in Europa di questa etichettatura.
Ma non esiste già adesso, io quando vado al supermercato?
Sì, ma non è l'etichettatura che si richiederebbe a livello europeo. L'etichettatura che viene studiata, vedi, la Commissione europea ha promosso una consultazione proprio in vista della revisione della legislazione dell'Unione, e il 90% dei consumatori vuole l'etichetta sul benessere degli animali.
Ah,
di allevamento.
Ecco, allora è un'etichetta speciale che non riguarda solamente provenienza oppure.
Da 5 colori, A, B, C, D e E. È molto chiara, sono delle strisce di colori, e uno quindi capisce subito se, per esempio, è sulla E, è il colore rosso, è nella peggiore delle situazioni quell'alimento.
Quindi comprende anche il benessere dell'animale.
Sì, anche il benessere dell'animale. Per esempio, i cittadini europei, da queste indagini che ha fatto la Commissione europea, vogliono per la stragrande maggioranza, oltre il 90%.
Posso immaginare gli ostacoli per quanto riguarda questo nuovo modo di etichettare i prodotti.
Sicuramente, molti ostacoli.
Immagino anche da dove vengano i problemi. Ma ecco, ci sono delle possibilità concrete che possiamo vederli in tempi rapidi nei nostri supermercati, insomma.
Ma sì, questi perché prodotti, per esempio, già in Francia ci sono delle società, che ora non mi ricordo quali, però ci sono delle società di alimentari che già usano queste etichette.
Ok, quindi non è una novità assoluta.
Nutri-Score,
diciamo.
Guarda, si chiama Nutri-Score, mi viene a mente. Che quindi non è una novità, c'è già chi la usa a livello personale.
E dunque, speriamo che ci sia.
A livello personale per ora.
Ho capito. Speriamo che ci sia un processo di emulazione imposto dall'Unione Europea. A volte viene criticato l'Unione Europea perché si occupa di questioni tutto sommato marginali. Questo non è una questione
marginali, perché tutte queste cose che riguardano gli animali riguardano anche noi.
E certo.
Perché noi facciamo parte appunto del creato, dell'universo, siamo una catena, anelli della catena, ci si condiziona a vicenda. Perché tutte queste malattie sono venute fuori? Perché noi gli animali, coronavirus, la peste suina, l'aviaria, ora c'è addirittura il vaiolo delle scimmie, e c'è i cinghiali. Ma a un certo momento, perché tutto questo?
Qualche domanda ce la dobbiamo fare, certo.
Ce la dobbiamo fare. Noi abbiamo occupato il loro posto, l'abbiamo tolti dal loro posto, li condensiamo in numeri
immensi. E dunque la zoonosi, zoonosi, come si chiama? Adesso abbiamo
le zoonosi.
Sì, sì, sì.
Gli animali sono vettori, sono certo. vettori di virus che esistono e che ci portano a noi, e questo purtroppo lo sappiamo.
Allora Mariangela, non abbiamo più tempo a nostra disposizione, ma insomma abbiamo detto delle cose, credo diverse cose importanti.
Noi possiamo scegliere, noi possiamo fare la differenza, ognuno di noi, questo bisogna capirlo.
A cominciare dal carrello della spesa.
Precisamente.
Vabbè, è chiarissimo, chiarissimo. Grazie Mariangela Corrieri, presidente di Gabbie Vuote di Firenze, a risentirci con te o con qualche altro esponente di Gabbie Vuote la settimana prossima.
Certo. Grazie a voi e tanti saluti a tutti.